oggi, a distanza di 15 anni dal 2006, 16 anni quest'anno dalla partenza di questo progetto, noi abbiamo praticamente chiuso la filiera con il raccolto 2021, sia di orzo che di cereali diversi che di luppolo, andando gradualmente a portare le nostre birre nella maggior parte al 100% materie prime da filiera agricola italiana coltivate da noi, e in alcuni casi come birre storiche dove all'interno ci sono spezie, resine o altre materie prime che non sarebbero coltivabili in Italia, ad arrivare a raggiungere i nostri 99, 98, 99.9% di materia prima italiana.
Se mi avete seguito dalla prima puntata, potete capire da soli quanto il passaggio che ha appena descritto Teo Musso sia epocale per la storia della birra italiana. Una bevanda che all'inizio di questa serie avevo definito straniera, se non proprio aliena, oggi non solo è prodotta ovunque nel nostro paese, ma è fatta anche con materie prime italiane. Se non è una rivoluzione questa, ditemi voi cos'è. Io sono Eugenio Signoroni e questo è Beer Revolution, un podcast prodotto da Piano P con Birra Baladén. Voglio iniziare quest'ultimo episodio con un gioco, un semplice indovinello che faccio ogni volta che mi capiti di parlare di birra. In 5 secondi, sapete dire quali sono gli ingredienti necessari a produrre la birra? Pronti? Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ci siete? Allora, la birra si fa con... Ok, ve lo dico io. La birra si fa con l'acqua, e questo era facile, il malto, d'orzo o di frumento, il luppolo, scommetto che l'avete detto come primo o secondo ingrediente, e il lievito. Una ricetta facilissima, molto più elementare di quella di tanti altri prodotti che consumiamo ogni giorno. Elementare, eppure così poco conosciuta. Un po' perché la birra non è qualcosa che si faccia abitualmente in cucina o in garage, se non in rari casi. E un po' perché la standardizzazione del gusto imposta nella seconda metà del Novecento, oltre a spingerci a bere tutti lo stesso prodotto, ha collocato la birra tra quelli puramente industriali, quasi sintetici, annullando così qualsiasi legame con l'agricoltura. Un pensiero sbagliatissimo, assurdo, eppure molto comune. Tanto che perfino Teo Musso è riuscito a focalizzarlo pienamente soltanto nel 2006, cioè a 10 anni dall'apertura del Baladén, mentre tirava le prime somme del lavoro fatto fino a quel momento.
Un punto d'innesco mio nel 2006, no, quando inizio a riflettere su come era il percepito degli italiani sul prodotto birra, dove il percepito era molto distante da quello che noi oggi già possiamo riusciti a cambiare, no? Ma il collegamento tra la birra e il fatto che fosse un prodotto agricolo, un prodotto da terra, c'era una distanza quasi incolmabile, no? Cioè non c'era questo percepito.
Probabilmente per Teo c'era anche una questione personale. Le sue origini nelle Langhe hanno influito su questa necessità di collegare un prodotto a un ingrediente e a un luogo. Se ci riflettete, però, non è necessario essere nati in una delle più importanti terre di produzione vitivinicola perché questa connessione abbia un senso. Per chiunque, anche il più inesperto, è impossibile pensare a un vino, non so, un Chianti o un Primitivo, senza associarlo a un vitigno e al territorio d'origine. Lo stesso vale anche per il pane o la pasta, che vengono automaticamente associati al grano, la cui origine è talmente rilevante da essere ormai una delle principali leve nella comunicazione dei marchi più famosi. Beh, per la birra non è così. O almeno non lo è stato finché le artigianali non hanno preso piede in tutto il mondo. La rivoluzione di cui vi sto parlando da 6 episodi non riguarda solo le tecniche di produzione, ma è anche, e forse soprattutto, una rivoluzione culturale. I produttori non si sono limitati a proporre qualcosa di nuovo da bere. Sin dall'inizio hanno voluto raccontare quella novità, far capire cosa avesse di diverso, perché fosse così speciale. Il loro obiettivo era, ed è tutt'oggi, fornire al consumatore gli strumenti per conoscere la storia e il pensiero che ci sono dietro. Agostino Arioli del Birrificio Italiano, per esempio, racconta che i lupoli utilizzati nella sua tipo Pils provengono da un'area precisa della Germania, che il raccolto avviene in un determinato periodo dell'anno e che la birra prodotta con i lupoli freschi è ancora più profumata e intensa del normale. C'è chi invece punta sulla descrizione di come si fa la birra e allora mette gli impianti di produzione bene in vista dietro il bancone di mescita. Altri si concentrano sul servizio. Ricordate quello che raccontava Alessandro Belli nella scorsa puntata? E quindi spiegano ai clienti che per avere una pinta perfetta bisogna aspettare diversi minuti, ma ne vale la pena. A Teomusso, invece, preme più di tutto ricongiungere la birra alla terra, all'agricoltura, spiegare che l'una non può esistere senza l'altra.
Io arrivo da una famiglia contadina, dove oggi ho il luppoleto qua a Piozzo, no? Lì ho fatto la prima mietitura, in campo si faceva quando, diciamo, io ero bambino, no? Perché non c'erano le mietitrebbie di oggi, no? E nella mia famiglia si è sempre coltivato sia grano che grano turco che orzo. Per me è stato una cosa, come dire, naturale dall'inizio, no? Il fatto di pensare che se riuscivamo a trovare una strada, almeno il malto base fosse italiano. La difficoltà era quella di trovarlo, perché le malterie erano tutte malterie che erano indirizzate, come era normale che fosse, al mondo dell'industria, quindi non aveva neanche l'idea di insaccare il malto. E i nostri dimensionamenti, che utilizzavano 100, 150 kg, 200 kg, ma neanche, di malto, no? Per ogni cotta, ovviamente non potevano pensare di avere un recipiente diverso che non fosse il sacco di malto.
Per fare una birra italiana, però, non basta coltivare orzo e luppolo. È necessario creare una filiera italiana. Perché questi ingredienti, dopo essere stati raccolti, hanno bisogno di essere trasformati. E questa è forse la parte più difficile.
Sicuramente l'inizio del pensare di andare a creare una filiera vera, no? Cioè, quindi vuol dire partire, seminare, piantare l'orzo e andare a crearsi una filiera, è stato un passaggio complesso, con tutte le complicazioni che erano più legate non tanto alla coltivazione in sé dell'orzo distico da birra, ma al fatto di riuscire a fare delle filiere così piccole, perché questo era il punto difficile, così piccole, noi consumavamo niente. Immaginatevi che le nostre esigenze potevano essere i 10 ettari, no, di coltivazione, quando la coltivazione dell'orzo da birra in Italia era 20.000.
Ora, lo so, dire che la birra è legata alla terra e non può fare a meno dell'agricoltura non è di per sé un'idea così rivoluzionaria. La birra, infatti, accompagna gli esseri umani da almeno 11.500 anni. Da quando, cioè, l'uomo ha smesso di essere nomade e si è messo ad addomesticare le piante e gli animali necessari alla sua sopravvivenza. Anzi, pare sempre più lecito affermare che i nostri antichi antenati si siano messi a coltivare cereali proprio per avere più birra a disposizione di quanto fosse possibile produrne con quello che raccoglievano in campi e boschi. Pensate che stia dicendo delle fesserie? Allora sentite un po' qui.
In tutto il mondo stanno emergendo prove della produzione di alcol ricavato da ogni tipo di coltura risalente quasi agli albori della civiltà. Dai rituali dell'età della pietra in poi, le proprietà dell'alcol di alterare la mente hanno acceso da sempre la nostra creatività e favorito lo sviluppo del linguaggio, delle arti e della religione. Osservate da vicino le grandi transizioni nella storia umana, dall'origine dell'agricoltura all'inizio della scrittura, e troverete un possibile collegamento con l'alcol.
A sostenerlo, in un lungo articolo pubblicato sul National Geographic nel febbraio del 2018, è Patrick McGovern, antropologo dell'Università della Pennsylvania e grande appassionato di bevande fermentate. Sentite come prosegue.
Il bere è talmente parte integrante della nostra umanità che, prima ancora che sapiens, potremmo chiamare il nostro più antico progenitore Homo imbibens. È sempre più evidente, infatti, che l'addomesticamento delle piante sia stato guidato fin dalla notte dei tempi dal desiderio di avere maggiori quantità di bevande alcoliche. Chiaro, non è l'unica spinta che ha fatto avanzare la civiltà, ma di sicuro ha avuto un ruolo centrale.
Anch'io, quando ho letto questo articolo per la prima volta, temevo di non aver compreso il senso di queste parole. Anche perché la nascita dell'agricoltura è una di quelle storie che abbiamo studiato allo sfinimento nei primi anni di scuola. Ma il professor McGovern è davvero convinto che dopo secoli vissuti come raccoglitori e cacciatori erranti, i primi uomini abbiano deciso di fermarsi e iniziare ad addomesticare diverse piante, in particolare i cereali, non perché avevano bisogno di più cibo, ma perché volevano più birra. Ecco, per Teomusso non era concepibile che la bevanda che ha contribuito in modo così decisivo a renderci ciò che siamo oggi avesse perso qualsiasi contatto con i frutti della terra. Non solo. Nel 2011, un altro anno chiave del nostro racconto, la birra artigianale era una realtà conosciuta, esportata e apprezzata in diverse nazioni del mondo, che davano all'aggettivo italiana un valore molto alto. Eppure quella birra era in gran parte prodotta, e lo è ancora oggi, con materie prime provenienti dall'estero. Per fare un vero passo in avanti, quindi, c'era una sola cosa da fare: produrre una birra con materie prime 100% italiane. È così che nasce Nazionale, la birra che degusteremo insieme in un altro pezzo di questo podcast che potete trovare sul sito www.baladin.it.
Se io oggi parto dall'Italia per andare a portare le mie birre dall'altra parte del mondo, non devo solo avere la ragione sociale in Italia, ma devo portare anche, diciamo, la nostra terra dentro la bottiglia della lattina e il bicchiere in cui dall'altra parte del mondo assaggiano, assaporano, perché altrimenti non giustifico, no, in un momento di attenzione, no, come quello che dobbiamo avere, il fatto di andare oltre determinate distanze, no? Cosa invece che è sicuramente più interessante e giustificabile quando si porta veramente un'esperienza che si trascina dietro la terra. Nazionale nella mia testa nasce come un'idea di una bandiera di questo processo di italianizzazione.
Teo, insomma, ci ha messo del suo, anzi del nostro, per dare un valore speciale ai quattro ingredienti dell'indovinello che vi ho fatto all'inizio. L'acqua è l'elemento prevalente. In un bicchiere di birra ce n'è tra l'85 e il 92%, e la tipologia usata incide moltissimo sulla sua qualità. Il lievito, come vi accennavo già nel quinto episodio, è l'organismo che consente alla birra di essere gasata, ma soprattutto alcolica. È responsabile della fermentazione, e se ne impiegano di due tipi: quello ad alta fermentazione, che dona profumi di frutta e spezie, serve per produrre le ale. Quello a bassa fermentazione, più neutro, si usa invece per le lager. Poi c'è il malto d'orzo, un ingrediente antico quanto l'agricoltura. Se dobbiamo dar retta al professor McGovern, è probabile che sia stato messo a punto, per caso, dal nostro Homo imbibens, il quale aveva scoperto che lasciandoli a bagno i chicchi diventano più dolci ed essiccandoli si possono conservare a lungo. Per secoli, questo processo che serve a trasformare l'amido in zucchero è stato condotto in modo spartano e approssimativo, col risultato che il malto, e di conseguenza la birra, era quasi sempre scuro e bruciacchiato. Per avere malti e birre chiare si è dovuto attendere la rivoluzione industriale perché la tecnica di produzione evolvesse. Il luppolo, invece, ha una storia decisamente più recente.
Il luppolo, Humulus lupulus, a livello botanico appartiene alla famiglia delle cannabinacee, al genere Humulus, la specie Lupulus e Japonicus, e alla stessa famiglia appartiene anche la cannabis, a cui fanno riferimento la sativa, quella coltivata per la fibra, e la indica, che poi la marijuana. A noi interessa naturalmente il genere Humulus Lupulus.
Questo è Giuseppe Olivero. Insegna all'Istituto Agrario di Fossano, in provincia di Cuneo, ed è uno dei più appassionati studiosi di questa pianta.
I fiori è una specie di oica, quindi il sesso maschile e femminile sono portati su individui diversi. I fiori maschili, che non hanno interesse ai fini della produzione nell'ambito birrario, non hanno alcun interesse, anzi in molti casi devono essere eliminate per evitare la formazione dei semi sull'infiorescenza femminile, sul cono strobilo del lupolo, che in realtà è il materiale a cui noi facciamo riferimento per ramaricare e aromatizzare le birre.
Anche sul lupolo c'è una storia bellissima che vi voglio raccontare. Se oggi i birrai si affidano ai suoi fiori femminili, il merito è proprio di una donna, una monaca tedesca. Si chiamava Hildegarda von Bingen ed è stata una figura centrale nella storia e nella scienza medievale europea. Nel XII secolo, Hildegarda annotò in un trattato di botanica che l'utilizzo del luppolo nella birrificazione, oltre a conferire sentori aromatici e amari alla bevanda, permetteva di conservarla nel tempo. Fino ad allora, le birre erano state prodotte con un mix di fiori, corteccia, erbe e radici che veniva chiamato gruit. Quella miscela era talmente importante da essere usata come indice per il calcolo delle tasse sulla birra e come rilevante fonte di reddito per nobiltà e clero, le sole classi autorizzate a raccoglierlo e commercializzarlo. Il gruit era un fantastico aromatizzante e aveva funzionato molto bene nel compito di coprire puzze e difetti di una produzione ancora rudimentale. Ma non riuscì a resistere all'arrivo di una pianta che faceva la stessa cosa, anzi meglio, e rallentava il decadimento della qualità della birra, rendendola più buona, più a lungo. In realtà, dovettero passare almeno due secoli dal trattato di Hildegarda prima che il luppolo si diffondesse, ma quando accadde, divenne insostituibile.
Di lì in poi, l'uso del luppolo per la produzione della birra si estende in tutta Europa e arriviamo al 1516 perché è una data storicamente molto importante. In Germania il re Guglielmo IV di Baviera emette un editto sulla purezza, no? Per produrre la birra bisogna utilizzare solamente malto d'orzo, acqua e luppolo. Di lì in poi questo si estende fino ad arrivare ai giorni nostri.
Il luppolo è una pianta molto comune in Italia. Cresce spontaneamente quasi ovunque. Viene chiamato Louvertin, Bruscandolo, Ruertis ed è utilizzato in primavera come ingrediente di frittate e risotti.
Abbiamo notizie intorno a metà del 1800-1847 a Forlì, Gaetano Pasquis è quello che per primo ha iniziato a coltivare il luppolo e a utilizzarlo per la produzione delle proprie birre, in quanto lì aveva costruito un birrificio, eccetera. Poi, poco più tardi, nel 1876, a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, nella tenuta del marchese Montecuccoli, abbiamo di nuovo notizie di produzione di luppolo, ma luppolo che viene apprezzato dai produttori di birra italiani ma anche europei, tanto è vero che le birre ottenute con l'uso dei suoi luppoli ottengono dei premi nelle varie manifestazioni, eccetera. Di lì si ha notizie all'inizio del XX secolo, 1908-1914, di altre piccole realtà che poi si sono andate spegnendo. Per arrivare al 1984-89, dove per la prima volta in Italia il Ministero dell'Agricoltura con la Sobirra fanno una sperimentazione estesa su tutto il territorio nazionale per verificare l'idoneità a sviluppare questa coltivazione nei vari ambienti pedoclimatici.
La coltivazione del luppolo rappresenta la prima vera grande sfida quando Teomusso decide di produrre la sua nazionale. L'orzo si coltivava da secoli in Italia e semmai il suo problema era quello di trasformarlo in malto. Per il luppolo, invece, come raccontava Giuseppe Olivero, i precedenti più significativi risalgono solo alla fine dell'Ottocento ed erano comunque destinati a quelle lager chiare, tutte uguali, che non avevano bisogno di particolari caratterizzazioni, come invece richiedono le moderne artigianali. Teo, quindi, è dovuto partire praticamente da zero.
Vado a sbattere la testa in un'altra problematica, che era quella che io volevo rappresentare l'italianità nel profondo e quindi costruire una filiera totale. C'era la coltivazione del luppolo che non esisteva. In agricoltura è un processo lunghissimo. Processo lunghissimo che, nonostante questo, non mi fa mollare, no? Anzi, vado a creare uno stimolo e parto col primo progetto nell'agraria di Cussagno, qua vicino, facendo il primo campo di luppolo sperimentale, e ancora oggi è il nostro campo sperimentale, della storia dell'Italia contemporanea.
Ora, non so se qualcuno di voi abbia mai visto dal vivo un campo di luppolo o se ci abbia camminato dentro. Vi garantisco che è davvero un'esperienza. Perché il luppolo viene coltivato a filari come l'uva, ma è molto più alto della vite. Può superare i 5 metri d'altezza e non avendo strutture che ne sorreggano la pianta, sembra di essere in mezzo a una foresta di liane volanti come quelle dei vecchi film di Tarzan in bianco e nero.
Io sono langhetto di origine. Il mio paese non è troppo lontano da Piozzo. Anzi, è da quella parte delle Langhe che guarda proprio il fondovalle, il Tanaro, e vede Piozzo.
Questo è Federico 40, conduttore radiofonico e televisivo che avete già ascoltato nel quinto episodio. Lui, in quel campo di Teomusso a Cussanio, ci è andato anche con le telecamere di Linea Verde per Rai 1.
E allora Teo un giorno mi ha detto: vieni con me, ti porto in un campo. E mi ha colpito l'impianto, questi filari uno dietro l'altro, così allineati e così alti, vertiginosi, arrivavano 8, 9, 10 metri, con tutti questi fili che scendevano a sostenere una liana. La vite è una liana, il lupolo è una liana, ecco la parentela. E poi queste piante così verdi, colorate, intense, un buon profumo erbaceo che si diffondeva, mi ha colpito moltissimo, perché il contesto non è quello che uno si aspetta. Nelle Langhe c'è il vino e ci sono le nocciole. Sì, avevo sentito parlare del luppolo, ma non mi immaginavo neanche lontanamente fosse così. E poi Teo a un certo punto mi ha detto: vedi, avvicinati. Ha preso in mano un fiore e ha fatto un rumore, clic. Quando fa clic, è pronto.
Dopo Teomusso, anche altri produttori iniziano a coltivare luppolo e a lavorare per dare a questa pianta una vera identità italiana. Proprio a Marano sul Panaro, per esempio, dove a fine 800 c'era stato un primo importante tentativo, Eugenio Pellicciari, con la sua Italian Hops Company, non si limita alla produzione. Insieme all'Università di Parma, porta avanti una sperimentazione all'avanguardia per selezionare varietà nazionali. Un lavoro lunghissimo e pieno di punti di domanda, eppure di straordinaria importanza, che al momento ha portato all'individuazione di tre tipologie: Modena, Emilia e Futura.
Nasce di lì un percorso molto complesso, che è ancora complesso oggi, che però oggi ha portato ad avere un inizio di 5 distretti di produzione in Italia, no? In aree geografiche diverse e caratteristiche del terreno diverse, che possiamo immaginare nel tempo possano diventare dei veri e propri distretti del luppolo italiano e portarci ad avere sempre di più una birra con un carattere e un'identità italiana, non solo dettata da un orzo italiano.
Ecco la parola chiave: identità. Creare una birra dall'identità italiana, dice Teomusso, non più soltanto una birra italiana. Sembra una questione puramente semantica, e invece è una differenza sostanziale. Non a caso, questa è una delle grandi sfide per il futuro della birra artigianale. Dar vita a un prodotto che, come accade per quelli provenienti dal Belgio, dalla Germania, dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, riesca attraverso il gusto a raccontare le proprie origini. Anche con questo scopo, nella primavera del 2019, Teomusso e Coldiretti hanno deciso di fondare il Consorzio Birra Italiana. Questo è Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti.
Questo è proprio il ruolo del consorzio. Oltre che avere un ruolo di promozione, nel diffondere proprio quelli che sono gli elementi distintivi nel produrre un prodotto rispetto ad un altro, nel cercare di attrarre nuove figure imprenditoriali e di fare anche un percorso di carattere formativo, perché sempre di più noi abbiamo bisogno non solo di promuovere, ma di formare soprattutto i giovani, i ragazzi, facendogli capire quante opportunità ci possono essere, sia inerenti al mercato interno, sia per quanto riguarda la capacità di far conoscere le nostre eccellenze nel mondo, che è anche un arricchimento non solo produttivo, ma anche di carattere culturale, perché poi ti porta a un'apertura di testa, un'apertura di visione, un'apertura di rapporti, un'apertura, una voglia di misurarsi anche con altri produttori che ci possono essere nel resto del mondo e soprattutto con quei paesi che, come il nostro, si contraddistinguono proprio sulla qualità e sull'eccellenza dei prodotti trasformati.
È la degna chiusura di un cerchio, la fine di questo nostro incredibile viaggio. Siamo partiti da una vecchia casa in un paesino minuscolo in cima a una collina, abbiamo viaggiato per il mondo e poi, Pieni di esperienze, siamo tornati dove tutto ha origine, la terra. Oggi la birra artigianale italiana è una realtà affermata, non più il sogno un po' folle di qualche giovane intraprendente di talento. È vero, rappresenta una fetta ancora piccola del mercato, poco più del 3,5% del consumo totale di birra. Ma a livello culturale, invece, ha avuto un impatto potentissimo, e non solo in Italia.
So it was a combination of integrating all that they knew into new directions of brewing.
Hanno messo insieme tutto quello che hanno imparato e hanno preso una direzione completamente diversa dal resto del mondo. Ecco perché i birrai artigianali italiani sono diventati un punto di riferimento. Nei loro prodotti esprimono la cultura, la personalità e il luogo in cui vivono.
Questo è Charlie Papesian, il padre della birra craft americana che avete già ascoltato nel terzo episodio, un'assoluta autorità in materia.
My reasoning was that the Italian craft brewers were the poets of the craft beer world.
I produttori italiani sono i poeti del mondo della birra artigianale. Nelle loro birre si sente la passione, l'entusiasmo e la capacità di combinare gli ingredienti e le tecniche di produzione. Lì dentro si sente molta più poesia di quanta ne abbiano oggi alcune stout irlandesi, pilsner tedesche o ale inglesi. Si sono ispirati allo stile degli altri e hanno creato un proprio stile italiano.
Non semplici artigiani di alto livello, quindi, ma addirittura dei poeti, interpreti unici e appassionati che non si sono limitati a dare dignità a un prodotto che non ne aveva mai avuto, ma lo hanno trasformato nel carattere, nel gusto e nell'identità, con la passione, la competenza e un tocco di genio tipicamente italiano. Tutto quello che serve per trasformare una rivoluzione da utopia in realtà. Grazie per avermi seguito fin qui. Alla prossima!
Avete ascoltato Beer Revolution, la rivoluzione italiana della birra artigianale, un podcast di Eugenio Signoroni prodotto da Piano P con Birra Baladen. Adattamento e produzione di Carlo Annese, editing e coordinamento di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso. Iscrivetevi alla newsletter per essere informati su tutte le nostre serie. pianop.it/newsletter.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.